buongiorno. Capiresti la via di saggezza, la fatica che porta il sudore, che si può vivere con meno, che è importante ricordo l'amore, quanta gioia in ogni ricordo, quante risate da conservare, mille giorni passati insieme, ogni splendido giorno.
E buon pomeriggio a tutte e tutti e tutto da Normale Follia. Come sempre dedichiamo la nostra trasmissione a Gabriellina e ai compagni e alle compagne che non sono più fisicamente con noi, ma che ci accompagnano nelle nostre lotte per un mondo migliore, con la loro energia, la loro passione, le loro idee, eccetera. E soprattutto la dedichiamo a chi veramente rischia la vita e l'ha persa negli aiuti che disperati che si cerca di dare in Palestina, e soprattutto chi la rischia, chi l'ha persa e chi purtroppo la rischia, e soprattutto ai bambini, i bambini che non ci sono più perché sono morti sotto le bombe, nella paura, nel dolore, e ai bambini in particolare che ancora ci sono, ma che sono terrorizzati da questo continuo rumore di allarme, di bombe che stanno per cadere, bambini che non hanno più manine per abbracciare o gambe per correre felici come fanno tutti i bambini, bambini che hanno sofferto durante le operazioni chirurgiche per potersi salvare senza anestesia, bambini che non hanno più i fratellini con cui giocare o gli amichetti o i genitori. Ecco, a loro dedichiamo questa nostra trasmissione con un infinito affetto e con tantissima rabbia, e in particolare dedicheremo la seconda parte della nostra trasmissione con l'interpretazione di alcune fiabe. E intanto appunto dobbiamo ricordare, perché ce lo dobbiamo sempre, non dobbiamo mai dimenticarlo, anche se vorremmo, perché il dolore è sempre troppo, e che appunto è iniziato già da ieri il bombardamento di Deir el-Balà, e anche Deir el-Balà sono iniziati questi bombardamenti, ogni giorno ci sono ordini di evacuazione in tutta Gaza. E siamo arrivati ormai all'85% della striscia sotto ordine di evacuazione. Non c'è più spazio fisico. Ora anche in questo 15% dove le ONG e le Nazioni Unite operano, che erano rimasti al di fuori degli interventi militari della IDF israeliana, ma non solo, tutto quello che sentiamo, c'è anche una catastrofe silenziosa a Gaza, perché non vengono bombardate solo le case, ma anche i grembi materni. Nei primi sei mesi del 2025, per esempio, sono state registrate solo 17.000 nascite contro le 29.000 nello stesso periodo del 2022, quindi meno del 41,4%. E i dati allarmanti sono che ci sono stati 2.600 aborti, ovviamente involontari, 220 morti durante la gravidanza, 21 neonati morti il primo giorno, 67 malformazioni congenite, 1.600 neonati sottopeso, 1.460 nascite premature, 2.535 neonati in terapia intensiva. E le madri partoriscono sotto le bombe, senza acqua, cura o sicurezza. E questi numeri non sono solo statistiche, sono vite spezzate. La pulizia etnica silenziosa sotto gli occhi del mondo. E questo genocidio va fermato. Vanno fatte delle sanzioni contro Israele. Questo appunto quello che viene gridato dall'emergenza umanitaria dei diritti umani. Save myself from drown. There's an overnight scheme all worked out, designed to keep me down. tra l'altro prima ho detto 2600 aborti e io ho detto ovviamente involontari, perché pensi che uno voglia comunque, no, fare un figlio, ma magari pensiamo alle tante che invece hanno dovuto o voluto abortire perché non si può veramente non si può essere nelle condizioni di portare avanti delle gravidanze in queste condizioni di paura e di terrore, in cui appunto, come dicevamo, le donne partoriscono sotto le bombe, senza sicurezza, senza cure, senza acqua e senza appunto senza il minimo di igiene e di contenimento, no, che ci dovrebbe essere. Tra l'altro appunto sappiamo che tantissimi neonati sono morti e di fame oltre che di mancanza di cure, quindi pensate che grande tristezza, appunto che catastrofe silenziosa c'è a Gaza, oltre a quella terribile che, a cui assistiamo ogni giorno, grazie appunto a chi c'ha il coraggio di parlare, di dire, giornalisti, molti giornalisti sono morti, anche oggi è arrivata la notizia di un altro giornalista ucciso. E dicevamo, in tutto questo Francesca Albanese, che conosciamo già dai tempi per il suo grande interessamento e profondo interessamento di quello che sta succedendo ormai da anni a Gaza, è stata sanzionata, da invece di appunto di sanzionare Israele, è stata sanzionata lei, che è appunto ha fatto delle dichiarazioni dovute e giuste, e contrariamente a quello che alle nostre istituzioni non fanno, perché prima parlavamo di operatori, no, che hanno rischiato, che sono morti, che rischiano la vita là dove stanno portando questo aiuto disperato a Gaza, ma lì ci dovrebbero stare le istituzioni che dovrebbero impedire tutto questo e che invece tacciono vergognosamente e si girano dall'altra parte. Ecco, almeno vi voglio leggere un riepilogo delle aziende e istituzioni individuate da Francesca Albanese nel suo ultimo rapporto, quello del 30 giugno del 2025, intitolato From Economy of Occupation to Economy of Genocide. Nel settore militare delle armi, l'Elbit Systems, quelle che appartengono a Israele, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin degli USA, Leonardo Italia, Rafael Advanced Defense System di Israele, e per quanto riguarda l'area della tecnologia, sorveglianza cloud, Google, Alphabet, Microsoft, Amazon, Palantir Technologies, IBM, Hewlett Packard, Alphabet, Google, già menzionata sopra, eppure valorizzata per il cloud Project Nimbus. Tra le macchine pesanti e le costruzioni, Caterpillar, Heidelberg Materials Germania, Hyundai e tante altre. Dicevamo appunto che nel rapporto di Francesca Albanese, in totale il rapporto individua oltre 48 tra aziende e istituzioni su un database di circa 1000, che sono coinvolte in vari modi nel sostegno all'apparato di occupazione, sorveglianza, demolizione, finanziamento o legittimazione delle attività israeliane nei territori occupati. Appunto, stavamo facendo un po' un elenco, no? Abbiamo visto il settore militare, quello della tecnologia sorveglianza cloud e le macchine pesanti e le costruzioni, Caterpillar, dicevamo, Heidelberg Materials, Hyundai, Volvo, e nell'area della finanza, dei fondi e delle banche, BlackRock, Vanguard, PIMCO, Barclays del Regno Unito, BNP Paribas Francia, Allianz, AXA, Allianz PIMCO, Chevron, BP, Glencore, Petrobras, Energie, poi perdonatemi le varie pronunce, ma insomma focalizziamo quali sono queste imprese. Nell'ambito del turismo immobiliare, Airbnb, Booking.com, Keller Williams Realty. Sul retail alimentare, Carrefour, Benetton Group, Tnuva, PepsiCo. Nell'ambito dell'Accademia Ricerca, MIT USA, Massachusetts Institute of Technology, già MIT, Technical University of Manage, University of Edinburgh della Scozia. Nell'ambito della logistica e energia, Maersk Danimarca, BP British Petroleum, Newmeden Energy Petrobras e altre entità nominate, Airbus della Francia, CAF Trasporti Ferroviari Spagna. Dicevamo appunto che in totale il rapporto individua oltre 48 tra aziende e istituzioni coinvolte in vari modi nel sostegno all'apparato di occupazione, sorveglianza, demolizione, finanziamento o legittimazione delle attività israeliane nei territori occupati. E quindi è chiaro che Francesca Albanese dice che per alcuni il genocidio è redditizio, mentre l'esercito israeliano, accompagnato dai coloni, devastava vite e paesaggi palestinesi, la borsa di Tel Aviv è cresciuta del 213%, accumulando oltre 220 miliardi di guadagni di mercato, tra cui 76,8 miliardi di dollari solo nell'ultimo mese. E comunque, per tutte queste sacrosante e doverose informazioni, Francesca Albanese, come sapete, si è beccata le sanzioni di Trump, il quale si guarda bene dal fare sanzioni a questo governo criminale israeliano, ma pensa di farle a chi denuncia apertamente questi crimini. Tra l'altro, appunto, pensando ai crimini, pensando in particolare ai bambini, no, ci viene in mente il pensiero di 6 bambini in fila per l'acqua e trucidati per stessa missione dell'esercito israeliano. Dovrebbe smuovere qualcosa nelle istituzioni. Sono morti, come sappiamo, tra i 60.000 e i 70.000, i 70.000 persone, però veramente ci basta pensare alla storia di questi 6 bambini e ad altri. A me rimarrà sempre impresso quello della bambina che stava in macchina, erano di 6 anni, stava chiedendo aiuto, erano tutti morti quelli vicino a lei, chiede aiuto, arriva finalmente l'ambulanza e l'esercito israeliano spara all'ambulanza e alla bambina. Ecco, quindi basta la storia di questi bambini per dire che non dobbiamo aver nulla a che fare con chi è responsabile di azioni di questo tipo. Però appunto, qual è l'interesse di questo l'interesse di questi, di queste persone, no? l'abbiamo detto, ma con la voce di Francesca Albanese, con la relazione di Francesca Albanese, ma l'interesse per esempio dell'Italia in tutto questo scenario è che nel 2024 abbiamo appaltato la nostra cyber security a Israele. E intanto ENI sta sfruttando le risorse dei palestinesi in violazione di tutte le convenzioni internazionali. Stiamo foraggiando un colosso israeliano come Elbit, che fornisce tutti i sistemi di distruzione a Israele. Gli stiamo dando soldi grazie al ministro Crosetto e parliamo di 157 milioni di euro in 7 anni. Ovviamente in tutta questa storia, per fortuna, la gente non rimane immobile, anche se spesso la situazione è quella. Scusate un attimo.
stupid boy think that I need him. I go cold like changing seasons. I go red hot like a demon. I go ghost for no damn reason. Stupid boy think that I need him. Stupid boy think that I need him. Pleasing, season, I'm spicy. Hot to touch, too much, too pricey. Heathen, I'm in your psyche. You don't know no one else like me.
Allora, scusate l'interruzione, ma ho risposto a una telefonata di un ascoltatore molto interessante che vi riassumo in modo molto approssimativo e spero che l'ascoltatore mi perdoni anche voi, in cui mi racconta insomma che le aziende piccole e medie stanno introducendo dei software di monitoraggio sviluppato dagli israeliani che finiscono in centro di elaborazione e di controllo, per cui appunto Israele riesce appunto a controllare, a manipolare tutte le notizie, tutti i dati che vengono forniti dalle persone. Insomma, è una cosa molto molto pericolosa. Un po' lo sapevamo pure, insomma, che sta succedendo questa cosa. Ecco, questi veramente noi li troviamo ovunque.
Demon. I got lost for no damn reason. Stupid boy think that I need them.
Stupid, stupid, please on me. Goofy, goofy, this pussy juicy, juicy. Oh, yummy, wanna do me, huh? Nah, boy, you can never, cause you're not clever enough. And I got several of dummies that wanna get on me. I don't want you and I don't want your homie. Cause both of y'all are suckers.
Ecco, poi dicevamo anche che per fortuna ci sono molte proteste in tutto il mondo di gente, anche se poi non vengono quasi mai segnalate dai nostri telegiornali, che continuano, di persone che continuano a protestare nonostante il caldo afoso e nonostante molti siano già in vacanza. E per esempio c'è stata una manifestazione a sostegno di Albanese, di Francesca Albanese, c'è stata sabato, ci sono molti incontri serali in vari luoghi d'Italia in cui si discute, in cui si sta insieme, in cui si raccolgono fondi per tutto questo. E un altro presidio flash mob ci sarà domani dalle 14 alle ore 20 circa a Piazzale Capranica, soprattutto organizzata, se non sbaglio, da sanitari per Gaza, che si stanno muovendo molto, anche perché, come sapete, poi di sanitari, di medici, infermieri sono stati uccisi più di 400, moltissime persone che muoiono durante il loro gesto di aiuto rispetto a chi sta in difficoltà. Ovviamente tutti si continuano, le istituzioni si continuano a girare vergognosamente dall'altra parte, nonostante siano fautori, facciano credere di essere fautori di Dio Padre e Famiglia, ma certamente non sono fautori soltanto delle grandi entrate, dei grandi proventi che vengono da questa guerra, perché appunto su tutte le guerre c'è sempre qualcuno, come leggevamo prima, che ci guadagna moltissimo. Quindi non Dio Padre e Famiglia, ma soldi, 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 e appoggiare gli amici e i conoscenti di chi ce li fornisce, glieli fornisce. Ecco, poi dicevamo, stavo dicendo che in una di queste, forse nel presidio che c'è stato sabato scorso a favore dei palestinesi e contro le sanzioni contro Francesca Albanese, in un intervento si è detto: ma ci fanno credere, spesso ci sentiamo anche noi stessi impotenti, no, di fronte a tutto quello che succede. Però questo non è del tutto vero, perché comunque noi, se vogliamo, possiamo fare con tante piccole cose moltissimo, già appunto tutti i nostri presidi, le manifestazioni, gli aiuti economici, di solidarietà, e poi appunto anche se gli stati non sanzionano Israele per i suoi crimini di guerra, il genocidio del popolo palestinese è la regola di ogni regola del diritto internazionale, allora siamo noi che dobbiamo agire, e quindi è il caso di boicottare insieme le aziende che profittano di questi crimini. Per esempio la casa farmaceutica israeliana Teva, leader dei farmaci generici in Italia, che sostiene l'esercito israeliano e che da molti trae vantaggio dal regime di occupazione militare dei territori palestinesi, dove Israele controlla importazioni ed esportazioni. In farmacia ti chiedono se vuoi il farmaco originale o il generico e tu puoi rispondere: il generico, grazie, ma non Teva. Comunque, purtroppo, tra le varie notizie veniamo a sapere che l'occupazione ha preso di mira un asilo mentre i bambini si trovavano all'interno. Un colpo diretto ha causato feriti tra i bambini, appunto un altro crimine commesso contro i bambini. E siccome appunto abbiamo promesso che a loro, ai bambini, vogliamo dedicare la nostra trasmissione, continuiamo nella lettura dal nostro libro di Bruno Bettelheim, è diventato nostro, non più di Bruno Bettelheim, Il mondo incantato, sull'uso, sull'importanza e i significati psicoanalitici delle fiabe, appunto nella letteratura psicoanalitica. Quest'opera di Bettelheim, che è riconosciuto universalmente come uno dei massimi esperti di psicologia infantile, questo libro appunto si impone per l'eccezionale ricchezza di intuizioni e di suggestioni. Il tema, quello delle fiabe, in particolare quelle tradizionali, e poi appunto spesso vi leggiamo per quale motivo lui insiste sull'importanza delle fiabe tradizionali, potrebbe sembrare desueto e superato, ma con questo libro affascinante Bettelheim ci avverte che proprio questo genere di narrativa, in contrasto con certa letteratura moderna per l'infanzia, comunque bella, piacevole ovviamente, si adegua in modo ideale alla mentalità del bambino, rimasta immutata attraverso i secoli, col suo tumultuoso contenuto di confuse aspirazioni, angosce e frustrazioni. Chiaramente le fiabe del repertorio tradizionale sono un prezioso materiale fantastico distillato dalla saggezza e dall'inventiva dei popoli, e non possono e non devono essere considerate sorpassate o addirittura giudicate diseducative e come tale proscritte, perché Bettelheim raccomanda anzi una loro rivalutazione. E bisogna che genitori ed educatori tornino a raccontare ai bambini le stesse storie che durante l'infanzia alimentarono la loro stessa vita fantastica, che hanno contribuito a plasmare le loro coscienze e ad affinare la loro sensibilità estetica e morale. E ci dice Bettelheim come il loro situarsi, no? La temporalità delle fiabe è uno dei loro massimi pregi, no? Il loro situarsi nel paese delle fiabe, in una dimensione trasfigurata dove pericoli spaventevoli minacciano l'eroe, ma le difficoltà vengono superate, dove il male viene punito e la virtù riceve la sua ricompensa, sono ancora di grande importanza. I personaggi che si muovono in questi scenari fantastici sono figure archetipiche che incarnano le contraddittorie tendenze del bambino. I membri della sua cerchia familiare nei loro opposti aspetti, gli adulti del mondo esterno, le situazioni delle fiabe nel rispecchiare la visione magica e animistica che il bambino ha delle cose, i suoi stupori, i suoi terrori, i suoi desideri impossibili, esorcizzano incubi sepolti nell'inconscio, placano inquietudini, aiutano a superare insicurezze e crisi esistenziali, ad accettare responsabilità e mettono il bambino di fronte alle reali difficoltà dell'esistenza con un linguaggio non realistico, che è l'unico però da lui pienamente recepibile a livello profondo. Noi avevamo letto già alcuni argomenti su questo. L'ultima volta vi stavamo parlando di una fiaba che una volta era molto conosciuta, della guardiana delle oche, rispetto all'argomento, no, al periodo della conquista dell'autonomia, quando il bambino comincia a sentire la necessità di sganciarsi un po' dai genitori. Quindi insomma abbiamo letto questa fiaba e vari aspetti importanti per questa fase, questo superamento della fase edipica del bambino. E poi ci diceva Bethlehem che la guardiana delle oche, questa bellissima fiaba, racchiude anche l'importante lezione che il genitore, anche se potente come una regina, non ha il potere di assicurare lo sviluppo del proprio figlio fino alla maturità. Per diventare se stesso, il bambino deve affrontare da solo le prove della vita. Non può aspettarsi che il genitore lo salvi dalle conseguenze della propria debolezza. Tutti i tesori e i gioielli dati alla principessa da sua madre non sono di nessun aiuto per lei, e ciò suggerisce che quello che un genitore può offrire a suo figlio in fatto di beni terreni è di scarso ausilio se questi non sa farne buon uso. E come suo ultimo dono e come il più importante di tutti, la regina dà a sua figlia il fazzoletto con 3 gocce del proprio sangue, ma la principessa perde anche quello per la propria intelligenza, per la propria negligenza. E poi continua, insomma, è molto interessante questa interpretazione della fiaba della guardiana d'oche. Oggi invece ci soffermeremo su un'altra bellissima fiaba, che è quella di Hansel e Gretel.
You are concerned, you are the best ballistic of tell you my brother.
Hansel e Gretel, scrive Bethlehem, comincia in modo realistico. I genitori sono poveri e si preoccupano di come potranno provvedere ai loro figlioletti. Una sera discutono della loro situazione e cercano un sistema per risolverla. Anche considerata a questo livello superficiale, scrive Bethlehem, la fiaba popolare comunica un'importante, benché spiacevole, verità. La povertà e le privazioni non migliorano il carattere dell'uomo, anzi, lo rendono più egoista, meno sensibile alle sofferenze altrui e quindi incline a commettere cattive azioni. Le fiabe esprimono in parole e in azioni ciò che succede nella mente dei bambini. Rispecchiando l'ansia dominante del bambino, Hansel e Gretel credono che i loro genitori stiano complottando per abbandonarli. Un bambino piccolo che si sveglia affamato nell'oscurità della notte si sente minacciato di completo rifiuto e di abbandono, che egli percepisce sotto forma di paura della morte per fame. Proiettando la loro intima ansia in coloro da cui temono di essere abbandonati, Hansel e Gretel sono convinti che i loro genitori abbiano l'intenzione di lasciarli morire di fame. In accordo con le fantasie ansiose del bambino, la storia racconta che fino ad allora i genitori erano stati in grado di sfamarli, ma poi erano finiti in cattive acque. La madre rappresenta per i bambini la fonte di ogni cibo, e quindi è lei che ora viene percepita da loro come la persona che li abbandona in una sorta di deserto. L'ansia e la profonda delusione del bambino quando la madre non è più disposta a soddisfare tutte le sue esigenze orali lo inducono a credere che essa sia di colpo diventata disamorata, egoista, frustrante I bambini sanno di avere un bisogno disperato dei loro genitori. Tentano di tornare a casa dopo essere stati abbandonati. La prima volta che sono abbandonati, Hansel riesce a trovare la strada per uscire dal bosco. Prima che un bambino abbia il coraggio di affrontare quel viaggio, che è l'impresa di trovare se stesso, di diventare una persona indipendente mediante la conoscenza del mondo, può prendere l'iniziativa solo cercando di tornare alla passività, di garantirsi una gratificazione eternamente dipendente. La fiaba di Hansel e Gretel dice che questo, a lungo andare, non funziona. Il fatto che i bambini riescano a far ritorno a casa non risolve nulla. Il loro sforzo di continuare a vivere come prima, come se nulla fosse accaduto, è inutile. Le frustrazioni continuano e la madre diventa più astuta nei suoi piani per sbarazzarsi dei piccoli. Per implicazione, la storia ammaestra sulle debilitanti conseguenze del tentativo di affrontare i problemi della vita mediante la regressione e il rifiuto, che riducono la capacità dell'individuo di risolvere i problemi. La prima volta nella foresta, Hansel si servì in modo appropriato della sua intelligenza, segnando con pietruzze bianche il sentiero per tornare a casa. La seconda volta non usò la propria intelligenza altrettanto bene. Egli, che abitava al limite di un grande bosco, avrebbe dovuto sapere che gli uccelli avrebbero mangiato le briciole di pane. Avrebbe dovuto invece imprimersi nella mente i punti di riferimento cammin facendo per poter uscire dal bosco. Mansell, avendo scelto il rifiuto e la regressione, il ritorno a casa, ha perso molto della sua iniziativa e della sua capacità di pensare con chiarezza. L'ansia della fame l'ha sospinto indietro e così ora egli può pensare soltanto al cibo come una possibile soluzione del problema di trovare la via d'uscita da una difficile situazione. Qui il pane sta per il cibo in generale, la linea della vita dell'uomo, un'immagine che Hansel, sotto l'assillo della sua ansia, prende alla lettera. Ciò mostra gli effetti limitanti di fissazioni a livello primitivo di sviluppo, a cui l'individuo ricorre per paura. La storia di Hansel e Gretel esprime le ansie e la necessità di apprendere del bambino piccolo che deve superare e sublimare i suoi primitivi desideri incorporativi e quindi distruttivi. Il bambino, scrive Bethlehem, deve imparare che se non se ne libera, i suoi genitori o la società lo costringeranno a farlo contro la sua volontà, così come in precedenza sua madre aveva smesso di allattarlo quando aveva ritenuto che fosse venuto il momento di farlo. Questa fiaba conferisce un'espressione simbolica a queste esperienze interiori direttamente collegate alla madre. Perciò il padre rimane una figura indistinta e incapace per tutta la storia, così come appare al bambino durante il primo periodo della sua vita, in cui la madre è di estrema importanza, ma nel suo aspetto benigno sia in quello maligno. Frustrati nelle loro capacità di trovare una soluzione ai propri problemi, nella realtà perché si sono affidati al cibo per la loro salvezza, briciole di pane per seguire il sentiero, ora Hansel e Gretel danno pieno sfogo alla loro regressione orale. La casa di marzapane, quella che loro vedono quando di lontano, no? Quando scorgono un lumicino la seconda volta e si avvicinano per vedere se c'è una casa che li possa ospitare, e trovano questa casa dolcissima di marzapane, no? Che cominciano poi ad assaggiare. Scrive Bethlehem, la casa di marzapane rappresenta un'esistenza basata sulle soddisfazioni più primitive. Trascinati dalla loro avidità incontrollata, i bambini non pensano minimamente che così distruggono quanto dovrebbe dar loro rifugio e sicurezza, anche se gli uccelli, mangiando le briciole, avrebbero dovuto insegnarli cosa capitava quando si pappava tutto. Divorando il tetto e la finestra della casa di marzapane, i bambini rivelano quanto siano pronti a privare qualcuno per mangiare della sua casa e dimora, una paura che avevano proiettato sui loro genitori come motivo del loro abbandono. nonostante la voce ammonitrice che chiede «Chi sta rosicchiando la mia casetta?», i bambini mentono a se stessi, dando la colpa al vento, e continuano a mangiare imperterriti. La casa di Marzapane è un'immagine che nessuno dimentica. Com'è incredibilmente attraente e tentatrice questa immagine, e com'è terribile il rischio che si corre se si cede alla tentazione. Il bambino riconosce che, come Hansel e Gretel, vorrebbe papparsi la casa di Marzapane. Quali che possono essere i pericoli? La casa rappresenta l'avidità orale e l'irresistibile tentazione di assecondarla. La fiaba è il sillabario mediante il quale il bambino impara a leggere la propria mente nel linguaggio delle immagini. L'unico linguaggio che si è permesso di comprendere prima del raggiungimento della maturità intellettuale. È necessario che il bambino venga messo a contatto con questo linguaggio e che impari a recepirlo per poter giungere a dominare la propria anima.
Casetta de tre stelle, casa de mamma mia.
Onde mai?
Ecco qua le gambe fini di Roma.
Aio, 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 aio.
Canzoni con la clocca nella
bocca. Oh, babbo, vada a casa, amore.
Stiamo leggendo l'interpretazione che Bruno Bettelheim fa sulla fiaba di Hansel e Gretel. Diciamo appunto che la casa di Marzapane è un'immagine che nessuno dimentica, com'è incredibilmente attraente e tentatrice questa immagine e com'è terribile il rischio che si corre se si cede alla tentazione. Il contenuto preconscio delle immagini delle fiabe è molto più ricco di quanto possa essere suggerito anche dalle seguenti semplici e semplificazioni. Per esempio, nei sogni, come nelle fantasie e nell'immaginazione dei bambini, una casa, come il luogo dove abitiamo, può simboleggiare il corpo, di norma quello della madre. Una casa di marzapane dicevamo una casa di marzapane che si può pappare, è un simbolo della madre che infatti trae il nutrimento per il bambino dal proprio corpo. Così la casa che Hansel e Gretel divorano beatamente e spensieratamente sta nel subconscio per la buona madre che offre il proprio corpo come fonte di nutrimento. È l'originaria madre della generosità, senza riserve, che ogni bambino spera di ritrovare da qualche parte nel mondo, quando la vera madre comincia ad avanzare richieste e imporre restrizioni. È per questo che, trascinati dalle loro speranze, Hansel e Gretel non danno ascolto alla flebile voce che li chiama, chiedendo loro cosa stiano facendo. Una voce che è la loro coscienza esteriorizzata. Trascinati dalla loro avidità e ingannati dai piaceri della soddisfazione orale, che sembra negare ogni precedente ansia orale, i bambini pensarono di trovarsi in paradiso. Ma come narra la storia, questo sfrenato cedimento alla ghiottoneria minaccia di diventare distruttivo. la regressione alla primaria condizione paradisiaca di esistenza, quando il bambino al seno della madre viveva simbioticamente di lei, sopprime ogni individualizzazione e indipendenza. Essa giunge a mettere in pericolo l'esistenza stessa dell'individuo, dato che le inclinazioni cannibalistiche si incarnano nella figura della strega. La strega, che è una personificazione degli aspetti distruttivi dell'oralità, ha la stessa tendenza a divorare i bambini che vanno a demolire la sua casa di marzapane. Quando i bambini cedono agli impulsi incontrollati dell'ess, simboleggiati dalla loro sfrenata voracità, rischiano di essere distrutti. I bambini mangiano soltanto la rappresentazione simbolica della madre. La casa di marzapane, la strega vuol mangiare i bambini stessi. Questo insegna all'ascoltatore una lezione preziosa. Avere a che fare con dei simboli non presenta rischi, diversamente dall'avere a che fare con la cosa reale. Il rovesciamento di posizioni a danno della strega è gratificante anche a un altro livello. Dei bambini che hanno poca esperienza e stanno ancora imparando l'autocontrollo non devono essere giudicati in base agli stessi criteri con cui sono giudicati i grandi, che si suppone siano meglio in grado di dominare i loro desideri istintuali. Così la punizione della strega è giustificata non meno del salvataggio dei bambini. I malvagi, continua Bethlehem, i malvagi propositi della strega costringono alla fine i bambini a riconoscere i pericoli dell'incontrollata avidità orale e della dipendenza. Per sopravvivere, essi devono sviluppare l'iniziativa e rendersi conto che la loro unica risorsa consiste nella progettazione intelligente e nell'azione. Invece di farsi subordinare dalle pressioni dell'ess, devono agire in accordo con l'io. Le fantasie gratificanti devono essere soppiantate da una condotta motivata che si basi su una valutazione intelligente della situazione in cui i bambini si trovano. La situazione, la sostituzione, che è quella che propone Gretel al fratellino, la sostituzione del dito con l'osso del pollo, no? Lo stratagemma che induce la strega ad arrampicarsi nel forno. Perché Gretel gli dice, facciamo una cosa, visto che la strega ti chiede sempre il dito per vedere se ti sei ingrassato e quando sarà ingrassato lei ti mangerà, invece di dargli il dito, guarda, prendi l'osso del pollo che mangerai e fallo sentire a lei, tanto lei è cieca, non ci vede bene e lo puoi fare. Soltanto quando i pericoli insiti nel rimanere fissati all'oralità primitiva con le sue propensioni distruttive sono riconosciuti, si apre la strada a uno stadio superiore di sviluppo. Allora salta fuori che la madre buona, gratificante, era nascosta in fondo a quella cattiva, distruttiva, perché ci sono dei tesori da conquistare. I bambini ereditano i gioielli della strega, che diventano preziosi per loro dopo il ritorno a casa, cioè dopo che hanno potuto ritrovare la buona genitrice. Questo suggerisce che non appena i bambini trascendono la loro ansia orale e si liberano dell'abitudine di affidare la loro sicurezza alla soddisfazione orale, possono anche liberarsi dell'immagine della madre minacciosa, la strega, e riscoprire i buoni genitori, la cui superiore saggezza, i gioielli condivisi, può allora giovare a tutti. Qualsiasi bambino che ascolti più volte la fiaba di Hansel e Gretel presta attenzione al fatto che gli uccelli mangiano le briciole di pane e quindi impediscono il ritorno a casa dei bambini prima della loro grande avventura. Certo, una grande delusione, la prima volta ci sono riusciti, hanno seguito i sassolini, ma le formiche, le bricioline se le sono mangiate gli uccellini. È sempre un uccello però che guida Hansel e Gretel fino alla casa di marzapane, ed è soltanto grazie a un altro uccello che riescono a far ritorno a casa. Già ciò dà modo al bambino, che in fatto di animali la pensa diversamente dagli adulti, di riflettere. Questi uccelli devono avere uno scopo, altrimenti non avrebbero per prima cosa impedito Hansel e Gretel di trovare la strada per tornare, per poi guidarli dalla strega e alla fine a casa. Naturalmente, dato che tutto va a finire nel migliore dei modi, gli uccelli devono aver saputo che è preferibile per Hansel e Gretel non trovare subito il sentiero per uscire dal bosco e tornare a casa, ma piuttosto rischiare di affrontare i pericoli del mondo. In seguito al loro minaccioso incontro con la strega, non solo i bambini, ma anche i loro genitori vivono molto più felicemente da allora in poi. I diversi uccelli indicano ai bambini il sentiero che devono seguire per ottenere la loro ricompensa. Una volta che hanno imparato bene la fiaba di Hansel e Gretel, la maggior parte dei bambini comprendono, almeno inconsciamente, che quanto avviene nella casa dei genitori e nella casa della strega sono soltanto aspetti separati di ciò che in realtà è l'unica esperienza totale. In un primo tempo, la strega è una figura materna perfettamente gratificante, poiché ci viene detto che li prese entrambi per mano e li condusse nella sua casetta. Poi del buon cibo fu posto davanti a loro: latte e frittelle con zucchero, mele e noci. Poi due bei lettini furono coperti con bianche lenzuola pulite. E Hansel e Gretel vi si coricarono e pensarono di essere in paradiso. Solo la mattina dopo subentra un brusco risveglio da quei sogni di beatitudine infantile. La vecchia aveva soltanto finto di essere così buona. In realtà era una strega cattiva. È questo che il bambino sente quando è turbato dai sentimenti ambivalenti, dalle frustrazioni e dalle ansie dello stadio edipico di sviluppo, nonché prima ancora dalla sua delusione e dalla sua collera quando sua madre non gratifica i suoi bisogni e i suoi desideri pienamente come egli si aspettava. Sconvolto dal fatto che la madre non lo serva più senza far domande, ma ora avanzi delle richieste nei suoi confronti e si dedichi sempre più ai propri interessi, qualcosa a cui prima il bambino aveva impedito di affrontare alla propria coscienza, si immagina che la madre, quando lo allattava e creava un mondo di beatitudine orale, lo facesse soltanto per ingannarlo, come la strega nella storia. Così la casa dei genitori, al limitare di un grande bosco e la fatidica casa dei recessi della stessa foresta, sono a un livello inconscio soltanto i due aspetti della casa parentale, quello gratificante e quello frustrante. Il bambino che rifletta per conto suo sui particolari di Hansel e Gretel trova significativo l'inizio della storia, che la casa dei genitori sia situata proprio al limitare del bosco, dove ne succedono di tutti i colori. Succede che quando accadrà è imminente dall'inizio. Questo è sempre il modo della fiaba di esprimere i pensieri mediante suggestive immagini che spingono il fanciullo a servirsi della propria immaginazione per comprendere più a fondo la storia. Abbiamo già accennato come il comportamento degli uccelli simboleggi che l'intera avventura era stata preordinata per il bene dei bambini. Fin dagli albori del cristianesimo, la bianca colomba ha simboleggiato superiori potenze benevole. Hansel dice di essersi voltato per guardare una colomba bianca che sul tetto della casa dei genitori voleva salutarlo. È un uccello bianco, come la neve, e dal canto delizioso che guida i bambini alla casa di marzapane. E poi si ferma sul suo tetto, suggerendo loro che sono arrivati al posto giusto. Un altro uccello bianco è necessario per portare i fanciulli in salvo. La loro via del ritorno è bloccata da una grande acqua che essi possono attraversare soltanto con l'aiuto di un'anitra bianca. I bambini non incontrano nessuna distesa d'acqua durante il viaggio d'andata. Il fatto di doverla attraversare durante il ritorno simboleggia una transizione e un nuovo inizio a un superiore livello di esistenza. Fino al momento dell'attraversamento di questo specchio d'acqua, i bambini non sono mai stati separati. Il bambino in età scolare dovrebbe sviluppare la consapevolezza della propria unicità personale, della propria individualità Il che significa che non può più condividere ogni cosa con gli altri. Deve vivere una certa misura, in certa misura da solo e farsi avanti per proprio conto. Questo è simbolicamente espresso dall'incapacità dei bambini di restare assieme nell'attraversare lo specchio d'acqua. Quando vi giungono, Hansel non vede come sia possibile passare dall'altra parte, ma Gretel vede un'anitra bianca e le chiede di aiutarli ad attraversare la distesa d'acqua. Hansel le si siede sulla schiena e dice a sua sorella di andare con lui, ma essa più accortamente sa che non è possibile. Essi devono attraversare lo specchio d'acqua separatamente e così fanno. L'esperienza dei bambini nella casa della strega li ha liberati dalle loro fissazioni orali. Dopo aver attraversato la distesa d'acqua, approdano all'altra sponda come bambini più maturi, pronti ad affidarsi alla loro intelligenza e alla loro iniziativa per risolvere i problemi della vita. Come bambini dipendenti sono stati un peso per i loro genitori, al loro ritorno sono diventati il sostegno della famiglia perché portano a casa i tesori che si sono guadagnati. Questi tesori sono l'indipendenza in pensieri e in azioni che i bambini si sono appena conquistati, una nuova fiducia in se stessi, che è l'opposto della dipendenza passiva che li caratterizzava quando furono abbandonati nel bosco. Scrive Bettelheim: sono figure femminili, la matrigna e la strega, a rappresentare le forze ostili di questa storia. L'importanza di Gretel per la liberazione dei fanciulli tranquillizza il bambino con la constatazione che una persona di sesso femminile può essere una salvatrice oltre che una distruttrice. Probabilmente anche più importante è il fatto che Hansel li salva una volta e che più tardi Gretel li salva una seconda. Ciò suggerisce ai bambini che man mano che crescono devono affidarsi sempre più ai loro coetanei quando hanno bisogno di aiuto reciproco e di comprensione. Quest'idea rafforza la morale principale della storia, che è un monito contro la regressione e un incoraggiamento ad elevarsi verso un piano superiore di esistenza psicologica e intellettuale. Hansel e Gretel termina con gli eroi che tornano alla casa da cui erano partiti, questa volta trovandovi la felicità. Questo è psicologicamente corretto, poiché un bambino piccolo, spinto alla sua avventura dai propri problemi orali o edipici, non può sperare di trovare la felicità fuori di casa. Perché tutto vada bene nel suo sviluppo, egli deve risolvere questi problemi fin tanto che è ancora dipendente dai suoi genitori. Soltanto grazie ai buoni rapporti con i suoi genitori un bambino può maturare con successo entrando nell'adolescenza. E conclude Bettelheim: una volta superate le proprie difficoltà edipiche, dominate le proprie ansie orali, sublimati i propri desideri che non possono essere soddisfatti realisticamente e imparato che alla confusione fra speranza e realtà deve subentrare l'azione intelligente, il bambino è pronto a tornare a vivere felicemente con i suoi genitori. E per oggi ci fermiamo qui. Buon pomeriggio a tutte e tutti.
We don't need no Babylon. our separation. We don't need no Babylon.
Babylon.